Amici di Football Vox, stiamo trasmettendo la domenica sera da Milano, dove sta per partire una vera grandissima festa cittadina per la vittoria del campionato dell'Inter, ed è veramente non si passa per le strade, ci sono, come sentite sottofondo, canzoni, mortaretti, razzi, cioè una cosa incredibile. Noi però ci occupiamo di festeggiare questa serata ascoltando le parole dei grandi campioni dell'Inter e, perché no, anche di qualcun altro che, come sappiamo, ha festeggiato, sta festeggiando con grandissima gioia il suo passaggio di categoria, vale a dire Emanuele Filiberto di Savoia, che con il suo Savoia 1908 di Torre Annunziata è passato in Serie C. Quindi adesso sentiamo una bella intervista con Franco Bedin, che è uno dei monumenti dell'Inter, perché non soltanto è stato un grandissimo calciatore, molto misurato e molto di riferimento per la squadra, è stato allenatore, soprattutto è stato un grandissimo talent scout, e noi lo abbiamo incontrato perché è uno dei protagonisti della guida 500 calciatori del futuro, 500 Future Football Champions, che noi di Football Vox abbiamo prodotto quest'anno, la seconda guida dedicata al mondo del talent scouting, che abbiamo presentato ieri al Salone del Libro di Torino e venerdì con una presentazione nello stand degli autori dell'Associazione Autori Italiani, con la presenza di due giovani calciatori che sono Aleksandar Stoimenovski e Nicolas Naso, di cui poi sentiremo anche qualche parola. Ma ora partiamo con l'intervista a Gianfranco Bedin. Siamo con Gianfranco Bedin, un grande campione dell'Inter degli anni gloriosi, delle prime stelle. E parliamo della sua infanzia nella squadra, della sua carriera e di quali sono i suoi ricordi più importanti come diciamo membro di un team che è un team mitico del calcio mondiale.
Allora, che ha giocato anni.
Quanti anni hai giocato a calcio?
Nel 60 qui, fino al 74 all'Inter.
Esatto.
60-74 e poi fino all'82 più o meno, credo. Con l'Inter, e poi sono andato alla Sampdoria 4 anni, sono andato a Varese un anno e poi sono andato a fare il corso coverciano di allenatori e ho giocato con la squadra della Rondinella. Ho smesso di giocare al calcio.
Qual è stato il momento in cui tu hai visto un pallone che rotolava e hai detto: quello è il mio lavoro?
Ma forse la prima, non come lavoro, però come piacere, è stato all'oratorio. Praticamente la prima palla che cominciavo a correre dietro, e poi la palla quando ho cominciato a correre dietro a me, è stato appena arrivato su a me, e che praticamente era l'Inter.
E chi è che ti ha portato nella prima squadra? Tuo papà, il prete?
No, è stato un colpo di fortuna. Si è fermato il treno a Pordenone, c'era su un osservatore dell'Inter, ed è venuto, l'hanno detto: dove posso andare a vedere una partita di calcio? Guarda, stanno facendo le prove praticamente del Pordenone. È venuto lì e stavamo, non so se erano 200 o 300 giocatori, e stavamo dal mattino fino alla sera e facevamo queste prove. Questo allenatore Capelli si è fermato, mi ha visto, e il giorno dopo è venuto a San Donato di Piave, è venuto a parlare con mio padre e mi ha portato a Milano.
Che differenza c'è per un ragazzo che arriva dalla provincia nel trovarsi in uno stadio importante come quello di Milano, ecco, nella primavera dell'Inter? La prima partita giocata in Serie A, quali sono le sensazioni che si ricordano?
Diciamo già il primo impatto, già venire all'Inter è stato già una cosa incredibile, e poi l'impatto è stato alla grande Milano. Tu arrivi da San Donato di Piave e ti trovi in una Milano, e i primi allenamenti facevi l'allenamento con Suarez, Corso, questi qui della prima squadra, e lì già avevi già non paura, però praticamente della suggestione. Poi piano piano ho cominciato a vedere San Siro, e la prima partita che ho fatto con i ragazzi è una cosa che niente, tu ti guardi attorno e tu ti dici, ma mi trovo dentro qui, è la verità. E la verità poi è venuta fuori del fatto che ho fatto le 300 partite in Serie A. È una cosa che non è facile, e per tanti ragazzi credo che anche pur bravi, quando arrivano a questi impatti qui, si fermano.
Dopo una carriera da giocatore, una preparazione e una carriera da allenatore, che cosa si prova quando si vedono i ragazzi che fanno gli stessi errori che facevamo noi? E come si può essere d'aiuto?
Io ho fatto l'allenatore del settore giovanile per un paio d'anni, poi è subentrato ancora Moratti e praticamente ho fatto lo scout per 25 anni, che andavo a vedere i ragazzi che praticamente potevano essere i bedin che dovevo vedere e portare all'Inter o dire all'Inter, guarda questo è bravo, si può farlo giocare qui all'Inter. E lì è stata anche lì un'emozione, girare il mondo, vedere questi ragazzi, poi essere responsabili e dire questo potrebbe essere un ragazzo che fa bene per l'Inter. E questo non è stato facile. Facile, però anche molto impegnativo.
Quali sono le scoperte che ti sono piaciute di più in tutta questa carriera di scout?
Guarda, io uno che non sono riuscito a portare, che però purtroppo l'ha portato il Milan, ed eravamo io e Ancelotti al Maracanã e c'era Thiago Silva, che poi è stato al Milan, e le telefono Moratti e dice guarda c'è questo giocatore che viene giù a Milano e trattiamo. Non lo so se è stata una questione di soldi o cosa, mi è dispiaciuto perché ha fatto una carriera, sta giocando ancora, è stato uno tra i più grandi giocatori di Serie A brasiliani. Thiago Silva, questo mi è dispiaciuto perché abbiamo fatto un viaggio, sono stato dietro, poi è stato Van der Meijde che però qui non mi ha fatto quel granché, è stato nella nazionale olandese uno tra i più bravi. Qui da noi molto probabilmente tanti hanno, chi lo sa se è stato San Siro, che poi è un'altra cosa, gli altri stadi sono diversi, tu metti i piedi a San Siro devi essere bravo per San Siro, e tante volte tu non sei capace di dire sì ha la personalità, non ha la personalità, e tante volte vedi il giocatore fuori ma dentro qui è un'altra cosa, quando vedi lo stadio che viene fuori in questa arena.
E poi c'è anche il rapporto con la squadra, chi si integra bene.
Senza dubbio. Poi io ho avuto anche la fortuna che la squadra era già formata, perché era già quasi la grande Inter, perché era Sarpi, Bonifacchetti, Bedingua e Ripicchi, ed è stata praticamente 10 anni, abbiamo fatto 3 finali di Coppa dei Campioni, 3 campionati, 4 nella Coppa del Mondo, che abbiamo vinto tanto con quella squadra lì, però non entravano tanti, era la squadra, il posto di Bedin non c'era nessuno, vuol dire punto di corso chi c'era, di Suarez chi c'era, vuol dire nel momento che poi noi ci siamo fermati, ecco che è venuta fuori questa Inter che adesso vince ancora, non ha vinto tanto come noi, però mi sembra che ha fatto 3, 4, 5 finali e 2 con Mourinho l'ha vinta, ne ha fatte 2 che sfortunatamente, o non lo so cosa sia stato, però perdere 2 finali di Coppa dei Campioni vuol dire quello che dicevi prima, arrivarci, e arrivarci vuol dire che fai la strada di 40-50 partite che le vinci tutte, però quando che arrivi cosa hai raccolto? Niente, perché dopo si ricordano cosa hai vinto?
Così. Allora. Grazie a Gianfranco Bedini, ancora complimenti ai campioni d'Italia, ma passiamo ora ai campioni della Serie D che passano in Serie C, quindi il Savoia 1908, soprattutto il suo patron e il suo salvatore, il principe Emanuele Filiberto di Savoia, che ci ha raccontato questa sua emozione di salvare la squadra che porta il nome della sua famiglia e quali sono i suoi progetti per il futuro.
Il calcio è veramente stato sempre una grande passione in casa Savoia, ed è vero che tornare nel calcio dopo, come detto, dopo che casa Savoia ha promosso il primo campionato di football, che era l'8 maggio 1898, è qualcosa di magnifico. Io dai tempi in cui partecipavo a quelli che il calcio dall'estero, da fuori Italia, perché ero in esilio e che guardavo tutte le squadre di calcio italiane, ho sempre avuto una grande ammirazione e una grande passione. Dunque oggi poter vedere il Savoia Calcio, Savoia 1908, arrivare in Serie C dopo la vittoria del campionato, diciamo del girone I del campionato, per me è qualcosa di magico, di bellissimo. Io ho sempre avuto un bellissimo rapporto col calcio, come ho detto prima, dei momenti di quelli che il calcio, da quando seguivo le squadre italiane dalla Svizzera, dall'esilio, a dopo. E il fatto di tornare in Italia e di scoprire, perché l'avevo scoperta lì quando sono tornato per la prima volta a Napoli, la dirigenza del Savoia Calcio era venuta a trovarmi, e scoprire che c'era una squadra che si chiamava Savoia e che aveva tenuto lo stesso nome anche dopo il 46, dopo la monarchia, è sempre stato qualcosa che io tenevo sott'occhio e guardavo. E il momento in cui c'è stato bisogno, diciamo, di entrare dentro e di riprenderla, perché, come si sa bene, purtroppo il Savoia Calcio ha avuto delle infiltrazioni camorristiche e stava fallendo, e mi sono detto: no, non posso lasciare una squadra che porta il mio cognome fallire. Ho chiamato qualche amici, ho chiamato Nazario Mattacchione, che era stato anche presidente del Savoia in passato. Ho chiamato vari amici, ho detto: non dobbiamo lasciare che questa squadra sparisca, entriamo dentro. Ed era in eccellenza, dall'eccellenza siamo passati alla D, e dalla D siamo passati adesso alla C, come dico, nel calcio che conta, e questo è qualcosa di bellissimo. Ma si vede soprattutto che c'è oggi un modello che sta anche guardando molto l'Italia, che è il modello Savoia, non Savoia mia, del Savoia Calcio. E questo lo devo grazie al mio amico, nonché socio, nonché amico fraterno, diciamo, che è Nazario Mattacchione, che dal giorno uno si è occupato di questa squadra, l'ha gestita con una grande passione, con una grande professionalità, e diciamo il modello Savoia è trovare questi giocatori non, diciamo, famosissimi, forse che non sono rappresentati ancora oggi, prenderli giovani, prenderli con noi e farli crescere all'interno della squadra. Ed è quello che abbiamo fatto, e che è questo modello Savoia. Quando si pensa che il budget di quest'anno del Savoia Calcio, dunque in Serie D, senza dimenticare che siamo finiti primi del girone, era di 750-800 mila euro, e penso che è uno dei budget più bassi della Serie D, e questo ha dimostrato che, avendo un budget così, che comunque è qualcosa di importante, abbiamo potuto vincere il campionato, e questo dimostra una grande professionalità da parte di Nazario, da parte di tutto lo staff, da parte del nostro mister, che hanno fatto crescere una squadra. Questa squadra di Serie D, questo Savoia di Serie D, è veramente cresciuta poco a poco per arrivare fino alla fine con 6 vittorie consecutive o 7 vittorie consecutive. Ed è quello che ci ha fatto vincere il campionato. Dunque, ecco il modello Savoia, e ne siamo molto molto orgogliosi. Sì, molti presidenti ci hanno chiamato, già abbiamo avuto, credo, le congratulazioni da tutta la Serie D, da molti della Serie C, ma il Genova ci ha chiamato, l'Atalanta anche, e continuano ad arrivare. Genova, non dimentichiamo, squadra con cui nel 1924 siamo stati vice campioni d'Italia, perché la finale per lo scudetto era tra la Genova e il Savoia. Dunque, io spero solo una cosa: queste grandi squadre sono dei modelli per me, e guardare dalla Serie C, la Serie B, poi la Serie A è qualcosa, lo so che è molto ambizioso, ma è un obiettivo. Come ho detto, anche il mio obiettivo entro i prossimi 2 o 3 anni, spero anche 2, di arrivare in B e poi guardare lissù. Ecco, questo sarebbe bellissimo. Il rapporto col territorio è stato molto bello e ho scoperto un territorio meraviglioso, Torre Annunziata. Un territorio, beh, difficile, un territorio che purtroppo ha avuto molti problemi, che non è stato neanche così tanto guardato dagli altri, ma io quando sono arrivato, diciamo, che abbiamo preso il Savoia con i miei amici soci, ho voluto fare anche un bel progetto per il territorio ed è anche per questo che ho voluto creare un'accademia sportiva per i giovani del territorio e poter giustamente far capire a loro che c'è altre cose che, diciamo, andare con i loro purtroppo fratelli, forse maggiori, verso una malavita o verso delle cose non giuste da fare. C'è la passione del calcio e oggi abbiamo nell'Academy più di 200-250 giovani l'estate ed è una cosa molto bella, è anche un bel progetto sul territorio. Poi sì, ci sono tante sfide, adesso come abbiamo visto anche il sindaco ha dato le dimissioni, ma per un'altra vicenda. C'è uno stadio anche da finire, da mettere a norma per la Serie C. Io con questo sindaco attuale a inizio stagione avevo, scherzando sul palcoscenico, o sul palco, scusi, ho l'abitudine adesso della televisione, sul palco ho detto: ah, ma spero che lo stadio sarà pronto per fine anno, e lui mi ha detto: ah, ma spero che voi, lei si occupi della Serie C. Io mi sono occupato della Serie C e ci siamo arrivati. Come ho detto, non sono un politico, io quando dico le cose le faccio. Ma sono fiducioso, i lavori hanno iniziato e penso che sarà pronto e agibile per la Serie C a brevissimo. Noi puntiamo molto sul vivario, sui giovani e devo dire che tutte le nostre squadre giovanili, ne abbiamo quattro, credo, o cinque, stanno andando molto molto bene e questa è una cosa bellissima. E puntare sui giovani del territorio e non solo, anche forse andare a fare scouting al di fuori del territorio, al di fuori dell'Italia, come anche io credo molto nell'Africa, come credo molto nei paesi dell'est e vedere e prendere dei giovani è una cosa che questo vogliamo fare. Abbiamo anche creato questa Academy con più di 200 giovani e ecco, noi siamo una squadra giovane, di giocatori giovani, credo che la media dell'età è nella nostra squadra principale di 23 anni. E ecco, questa è una cosa molto molto bella e sono molto felice di poter anche contribuire sul territorio così e puntare sui giovani italiani ma anche esteri. E ecco, questa è una cosa bella, bella e giustamente voglio una squadra giovane, voglio un Savoia giovane, voglio un Savoia che giustamente possa dimostrare, come dicevo prima, quel modello Savoia che ha messo in piedi, devo dire, il mio amico Nazario Mattacchione, nonché socio e presidente della squadra. E volevi anche parlare di Fiasco, e Fiasco giustamente dimostra questo modello Savoia e questi giovani. Fiasco fa 2 anni che è da noi, l'abbiamo preso dalla Turris. È un trequartino mancino, molto molto bravo, grande talento e giustamente siamo andati a trovare il giovane che non era ancora rappresentato, che poteva fare la differenza e l'abbiamo preso e l'abbiamo anche formato e questo è esattamente quello di cui parlavo prima.
Grazie al principe Emanuele Filiberto, e però festeggiamo anche noi perché è appena uscita al Salone del Libro di Torino la nuova guida 500 Future Football Champions, 500 calciatori del futuro, scritta da me con gli amici della redazione di Football Vox qui con noi, e quindi è una cosa veramente importante. Sono venuti anche due giovani calciatori che sono Aleksandar Stoyanovskiy del Savio di Asti e Nicolas Naso del Saluzzo. Adesso ascoltiamo le loro esperienze direttamente dalla loro voce con l'intervista che abbiamo realizzato al Salone.
Squadra, la storia della tua squadra, cosa rappresenta per te questa presenza? Parla dentro, dopo ne alza la voce.
La squadra quest'anno ha fatto un grandissimo campionato, una grandissima stagione, soprattutto perché l'obiettivo di San Domenico era salvarsi. Noi ci siamo salvati arrivando quasi addirittura ai playoff con una squadra piena di giovani, dove la squadra era molto legata tra di loro, una famiglia alla fine.
Ecco, diciamo, qual è il tuo ruolo e quali sono le tue speranze per il futuro, mantenere lo stesso ruolo oppure, diciamo, essere possibile in quali ruoli?
Io sono un centravanti, una punta a sfondamento, e il mio obiettivo nel futuro è arrivare a grandi livelli mantenendo il mio ruolo, ovvero l'attaccante, cercando di fare più risultati e più progressi possibili, migliorando sempre me stesso.
Nicolas, invece...
Da Juventus. Alla Juventus sono stato 4 anni, sono stati 4 anni bellissimi, ci hanno fatto vivere tante, cioè io ho vissuto tante emozioni, poi abbiamo visitato anche posti bellissimi, siamo andati a fare diversi tornei in Portogallo, in altri posti, poi anch'io quando è arrivato il Covid sono andato via, sono andato alla Scaris, che è un'altra squadra del Piemonte, però un po' più blasonata, e da lì, facendo delle amichevoli, abbiamo fatto un'amichevole contro il San Giuliano City, che si trovava in Serie C.
E avanti Savoia, insomma, grazie al principe Emanuele Filiberto e grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata speciale di Football Vox. Noi ci sentiamo però per il prossimo weekend con tutto il giro degli altri sport e poi cominceremo a prepararci ai tornei, così che scaldano i motori in vista dei mondiali. A tutti una buona settimana e soprattutto buon sport a tutti.
Today the legend Kobe is something real. perfect dream that never, never changed. They always formed a barrier light. The same ones still stand now. Today, victory is needed. Away Monday night, and daddy, I got a head and shoulder. In a vision, I ain't good. Black, blue, black in my heart. You got into. They masterpieces.
We before the hill.
The curve they masterpieces.